sia il Signore nel tuo cuore, con amore, che possa iniziare con gioia la sua parola. Oggi, cari amici, voglio portarvi nella orificeria di Gesù, dove troviamo dei diamanti, delle perle preziose. Ma siccome sono preziose, non si trovano per strada, vengono chiuse con molta preoccupazione. Sapete queste quattro perle cosa sono? Sono quelle che dovremmo tutte acquistare? Non costano niente, costano solo tanta fatica e tanto impegno. E quali sono? Prima perla. Mamma mia, sono perle preziose e parole da vertigini. Dio ci ha amati per primo, ce lo sapevo, bravo. Ama come io ti ho amato, non è facile. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Come lo sapevano. Quattro. Amate i vostri nemici, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi perseguitano, per essere figli del Padre vostro che è nei cieli. Amici, quattro perle che fanno dell'uomo la copia del Signore Gesù. Ma quanto è difficile, eh? Allora, oggi io vorrei proprio parlarvi di questo. È un discorso fuori tempo. In un mondo in cui ci sono 30 guerre in attivo, tu doni ci vieni a parlare di amore, di perdono dei nemici. Ma si stanno scannando come i matti, ma non lo vedi tutti i giorni? Lo so. Ma tu ci vieni a parlare di perdono, amici. O è perdono o è morte. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare l'odio. Perché l'odio, le guerre non si fanno per gli occhi della gente, lo sapevate? Le guerre si fanno per i quattrini, per il petrolio, per l'oro, per tutti i metalli preziosi che sono sotto la terra. C'è un paese in Africa in questo momento per il quale una grande potenza ha investito 1.000 miliardi. Ne hanno spesi 250.000, ha finito i soldi e sto povero paese non c'ha più né oro, né tungsteno, né, c'ha solo la miseria, a piangere con gli occhi senza lacrime. È così. Questa gente che in Africa si scanna con le armi degli italiani e degli altri popoli, con le bombe a mano fatte in Italia, sapete queste cose, no? Questo è il mondo di oggi. E tu doni oggi ci viene a parlare di amore. Sì, amici, o torniamo a capire che l'amore è l'unica nostra salvezza per sopravvivenza, oppure ci stermineremo. O amore o sterminio, scegliete. Qualcuno mi dice, ma è impossibile amarci. Ma io devo amare a chi? Chi mi maledice? Sì? Ah, la parola. Queste cose ve le dico io che ci sono passato. Io ho dovuto soffrire nella mia parrocchia, dalle persone che ho più beneficato, cose terribili. Ho pianto una notte intera davanti alla Madonna, alla chiesina lassù, per essere stato svillaneggiato in una festa pubblica collegata a Santa Lucia dai miei paesani, da quella famiglia che mi dovrebbe baciare i piedi ogni volta che mi incontra per strada. Per il favore che io ho fatto, che non rifarei mai più a nessuno durante la mia vita. E io dovrei amarla sta gente? Sì. Io non campavo più. Mi sentivo terribilmente solo. Mi sentivo proprio addolorato, arrugginito, diviso dentro di me. Tante una notte mi misi davanti alla Madonna e dissi, oh, cocca, oh. O mi cambi il cuore, o io strozzo quella gente, o. quanto pianto quella notte. Ma vi dico, ricordai un messaggio della Madonna dell'85 a Medjugorje. Mi tornò come un baleno. Pam! Doni, quando sei nella incapacità del perdono, prega me e lo Spirito Santo, accoppiata vincente. Le lacrime scendevano, mi ricordo, calde sul mio viso. Non ve lo nascondo. Dopo tanta rabbia, odio, rancore, il mio cuore si è aperto, li avrei abbracciati. Perdono, iperdono, dono che viene da iper, dall'alto. Il dono è solo del cristiano. In nessuna religione c'è il perdono, capito? Vi ricordate quando Giovanni Paolo II ospitò Ali Aksha, il suo attentatore? Quale scandalo suscitò nel mondo? Di Khomeini, l'iraniano, che inveì contro il Papa. Queste cose non si fanno, me lo ricordo ancora. Dovevi maledirlo. Il Papa lo abbracciò, lo benedisse, lo perdonò. Amici, le cose sono due. O vogliamo sopravvivere cercando la pace o ci ammazziamo. Scegliete. Nietzsche, che domenica vi ho ricordato, sempre lui, Sapete cosa dice? Che la morale dei cristiani è la morale fatta per i deboli e per i vili. Beh, io gli vorrei chiedere, caro amico, ma perdonare è più facile che maledire o no? Rispondimi, no? Chiaro. Ma Gesù Cristo, lui risponde, era un idealista teorico, era un sognatore utopista. No, Gesù. No, amici miei, Gesù era un realista pratico. Lui ben sapeva la difficoltà, ma ci invita proprio a registrare nel nostro cuore queste parole per poterle vivere. E allora io vi offro stamattina, vi offro tre punti di partenza. Uno, colui che è incapace di perdonare è incapace di amare. Due frasi che voi sentite spesso. Ah, ti perdono ma non dimenticherò mai quello che hai fatto. Una, seconda. Ti perdono ma con te non voglio più a che fare nulla. Ci incontriamo sulle scale del condominio, pum, l'ascensore, si trovano insieme. Che fanno i due che non si amano? Fa finta che è arrivata la posta nuova. Ce l'hai, signora Saga, io intanto guardo la posta e mica non c'era niente. Cose che capitano tutti i giorni. Non dimenticherò. Certo, io non ho dimenticato quello che mi hanno fatto, non l'ho dimenticato, nel senso che non l'ho cancellato con la spugna o la retina d'argento. No, no. Cancellare non vuol dire togliere, non si toglie, ma cancellare vorrebbe dire che quell'odio, quel fatto, non è più una barriera che mi impedisce il rapporto. Io lo ricordo, ma non è più di ostacolo, un blocco mentale che impedisce questa relazione. Non vuol dire ignorare, no, no. Io ricordo tutto quello che mi hanno fatto, tutto. Però quel ricordo si è sbiarito nel tempo perché il mio cuore si è allargato ed si è aperto alla riconciliazione. Dura, difficile. Quindi non vuol dire ignorare, non vuol dire cancellare, non vuol dire dimenticare, ma che quel fatto non mi impedisce una nuova relazione. Buongiorno signora. L'ho volto dall'altra parte. Buongiorno. Questo non vuol più parlare con me. La saluto una volta, due volte e poi basta. Se tu non, io con te non ho nulla. Eliminare l'idea del rancore, della vendetta, del risarcimento. Questo vuol dire. Poi se tu giungi proprio al perdono totale, sei un campione. Ma è molto difficile. In 70 anni quasi che confesso, sapete qual è il peccato più difficile a perdonarsi? C'è la lussuria, no, no. Chi è che non capisce che il tradimento della moglie e del marito è un errore? Chi lo capisce? Tutti lo capiamo. Sapete qual è? L'orgoglio, sì. Il più difficile, sapete che è? Sono due. Il più difficile in assoluto è perdonare a uno che che del denaro ha fatto il suo Dio. Quelli sono i peggiori. Ragazzi che vi sposate, se incontrate il ragazzo attaccato ai soldi, smammatelo. Se va lussurioso, non scorreggerà. Uno che ama il denaro, sciacquatelo subito. Quello è un incapace di amare, è come il drogato. Il drogato vede solo la siringa e la droga. È privo della sua volontà, è snaturato, è esaurato da tutti i suoi affetti. È il peggiore. Dopo l'attaccamento al denaro, eccolo qua, l'odio, il rancore. Tutti gli altri vizi, l'occidia, sono tutti, non dico facilmente correggibili, ma si possono correggere con tanto impegno. Ma ragazzi, non vi sposate con una donna o con un uomo attaccato al denaro. Smammatela subito. Cioè, ma va in chiesa, cacciatela! Con tanto amore, sempre, con tanto amore. Mi sono spiegato? Però quella non è adatta, quella persona, a far famiglia, perché non conosce né l'amore dei figli, né l'amore del marito, né della moglie, cresce solo il denaro. Amici, ho conosciuto persone che stanno tutta la notte col computer così, sulla borsa di tutto il mondo, vedere se i tuoi soldi investiti, casarono, cagano, roba da infarti, l'ho visto io queste cose, per carità. Mi ricordo un giorno a un miliardario, gli ho detto, dammi 10.000 euro, guarda, ho bisogno di 10.000 euro, non per me, per me non ho bisogno di niente, ma c'ho un'opera, guarda, da fare per tanti poveri. Sapete che mi ha detto? Ma io sono povero. Davvero, io ho detto, diventassi povero. Sono povero. Quelli c'hai soldi come i capelli della signora. A tazzine come lupini, diciamo, la Perugia. È povero. Sono incapaci di aprire il cuore. Amici, chi non è capace di perdonare, è incapace anche di amare. Ancora, ci dobbiamo convincere che l'altro non è totalmente cattivo. Cioè, ma sapesse Don Ignazio che mi ha fatto, ma per tutta Perugia sbugiardato, mi ha messo tutte le porte, mi ha distrutto anche il patrimonio. Lo so, conosco queste cose. Lo so. E allora? Ma quello che ti ha fatto sta cosa qua, ma è veramente un criminale, non c'è niente di buono? Ma niente? Sì, amici, sapeste quante volte io ho dovuto pensare delle persone in un certo modo su referenze fattemi? Quando mi sono reso conto di persona, di queste persone, ho cambiato giudizio. Perché non è vero che noi sbagliamo, tu, io, che non sbagliamo perché siamo cattivi. Non è vero. Alle volte sbagliamo, siamo tutti schizofrenici, sbagliamo per fragilità, per invidia, per immediatezza, non ci pensiamo, siamo sprovveduti. Non è vero che siamo sempre cattivi. Vedete, Ovidio, prima di Cristo, poeta latino, diceva: «Vidio meliora proboque de terroria sequor». Io vedo le cose migliori eppure seguo le peggiori. Dice, ma come va? A voi non vi capita mai di vedere il bene e volerlo fare e non ci riuscite? A me sì. Platone, in un famoso dialogo, dice che il cocchiere, che saremmo noi, ha due cavalli bizzarri, uno tira da parte e uno tira dall'altra, e non li regge. Ecco la nostra natura. Addirittura c'è San Paolo che dice: io faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei. A tutti capita così. Allora vedete che noi il male non lo facciamo sempre perché vogliamo il male, è perché siamo fragili, siamo stupidi. Capita anche a me, capita anche a voi. Terza base. Non dobbiamo mai cercare di sconfiggere ed umiliare il nemico, ma conquistare possibilmente la sua amicizia e la sua comprensione. Gesù ci ha dato un comando preciso, Ci ha detto, ama! Non ci ha detto, ama, vedi un po'. No! In greco, sapete, Platone, ci sono due parole, eros e filia, che nel Nuovo Testamento hanno un'altra fisionomia. Comunque, Platone, quando parlava di eros, di che parlava? Parlava di erotico. l'amore umano, impulsivo, carnale, sensuale, è il primo feeling, Eros. Poi passa alla filia, filos, amico. Siamo al piano superiore, dove intervengono gli elementi dell'uomo, l'intelligenza, la volontà e il cuore. La filia, la simpatia, l'empatia, l'affinità, l'identità. Quanto ci vogliamo bene, abbiamo gli stessi pensieri, gli stessi interessi, ci facciamo, ci amiamo. Gesù non usa questo verbo, questa parola, filia, eros, no. Nel Nuovo Testamento già la parola eros non ha più il significato dell'eros greco. Significa invece l'eros, significa lo sdancio dell'anima per il regno del divino, già siamo al piano superiore. Filia rimane sempre come amicizia, comprensione di sentimenti, identità di vedute, affinità di sentimenti, di cuore, no? Gesù ci parla di un'altra parola, nuova, agape, da cui viene anche il banchetto che facciamo con gli amici in casa. Cioè vieni nell'agape nostro, no? Agape. Significa il banchetto dove tutti ci troviamo amici a mangiare. Agape. E infatti la parola agape indica l'Eucaristia. Cibo per gli amici che vivono nella stessa famiglia e con lo stesso amore. Agape, no? L'agape, ricordatelo, non è né l'uno, non è né l'amore istintivo, né la filia, ti voglio bene se ci vogliamo bene, perché sei bello, perché sei simpatico. No, 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 no. Gesù Cristo non ci ha detto ama quelli che sono simpatici, no, no. Ama, punto e stop, ama i tuoi nemici e quelli che sono simpatici, eh. Allora vorrebbe dire che l'agape è quell'amore traboccante che nulla cerca in cambio, è l'amore di Dio nei nostri confronti. Amici, ma perché io devo amare quelli che non mi amano? Perché? Ve lo dico perché subito, perché? Perché l'odio moltiplica l'odio. La tenebra non può scacciare la tenebra. L'odio non può scacciare l'odio, ma solo l'amore lo può fare. Vedete? E ma tu m'hai fatto, e ti ricordi, e quel giorno, e ma io non volevo, ma tu volevi. E quando finiamo? Quando finiamo? Solo con le forbici tagliamo, si chiama la forbice dell'amore. Se non ci siamo, guardate quando due litigano, marito e moglie, mamma mia, quanti ce n'ho dei casi. Vanno a scavare, e tu quel giorno ti ricordi quando sei entrata a casa mia, la tua mamma che mi ha detto, e la tua nonna, e tu, e non finiamo più. Amici, prendere le forbici e tagliare questa spirale, l'odio produce odio, la vendetta produce vendetta. Il secondo elemento per cui devo amare chi non mi ama è che l'odio deturpa l'anima e sconvolge la personalità, sia della persona odiata, sia anche della persona che odia. Dicono gli psichiatri oggi che molte delle cose strane che avvengono nel nostro subconscio, molti dei nostri conflitti interiori sono radicati nell'odio. Amare o morire. La moderna psicologia riconosce ciò che Gesù insegnò tanti secoli fa: l'odio divide la personalità e l'amore, in modo sorprendente, inesorabile, la ricompone. Guardate che io lo vedo. Causa dei tumori sono anche questi dolori interiori. Io ho parlato con tanti medici, psichiatri. Mi ricordo parlare con sora Elvira, lei mi diceva: ricordati, dillo alla tua gente, molti dei nostri tumori dipendono dallo stato d'animo che abbiamo nella nostra persona. L'odio, il rancore, la vendetta. Se tu dentro sei lacerato, sei distrutto, produce anche un tumore. Pensi un po' che lavoro. Perché l'anima e il corpo non sono due settori diversi, eh. Noi siamo una persona, una, con, ma eccoci, siamo tutti legati, anima e corpo, eh. Perché il corpo influisce nell'anima e l'anima influisce nel corpo. Domanda. Sentiamo spesso che lei celebra la messa per la purificazione dell'albero genealogico. Che vuol dire? Ecco che vuol dire. Un drogato, un alcolizzato, che fa? Nella generazione produce che cosa? Figli tendenti all'alcol, tendenti alla droga. Cioè li rende meno forti, più deboli, più capaci di prendere la malattia nel corpo. Nell'anima la stessa cosa, persone che in punto di morte vi hanno maledetto, hanno imprecato il Padre Eterno, maledicendovi, questi che hanno fatto? Hanno trasmesso alle future generazioni un animo molto più fragile, per cui sono più facili ad essere rovinati dal male. Ecco perché lo purifichiamo l'arbitro genetico. Potrei raccontare un fatto di San Marco, Santa Lucia, ma un'altra volta ve lo racconto. L'ho toccato con le mie mani, verissimo. Comunque, gli psichiatri dicono questo. Il terzo motivo per cui dobbiamo amare anche chi non ci ama è che l'amore è l'unica forza capace di trasformare un nemico in amico. L'odio distrugge, l'amore trasforma col suo potere redentivo. Ma io mi sono chiesto a questo punto, è possibile questo? Molto difficile. Gesù ci dà il quarto motivo. Perdona perché possiate essere figli del Padre vostro che è nei cieli. Ma noi siamo fuori del tempo. Siamo degli illusi. Ma tu non sai il proverbio? Chi pecora si fa, il lupo se la magna. Occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione. Rendere la pariglia con gli interessi. Non sai la morale del cane mangia cane? La conosco. Ma dove voglio andare con queste qui? Dove voglio andare, amore? Siamo fuori del tempo? No. Questa è la forza del cristianesimo che ha spezzato le reni all'impero romano. Quando Cristo è intervenuto con questa legge dell'amore e del perdono, l'impero romano, già fradicio, si è spaccato, si è corrotto, si è disciolto. La forza dell'amore ha prevalso sulla forza dell'odio. E i romani non erano niente di buono, capito? Capito? Come gli italiani in guerra, come i tedeschi, lo sappiamo tutti. Amici. Abbiamo fatto l'altro ieri il 200° anno della morte di Napoleone. Io sono tornato a leggerlo, a meditarlo. E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Così, percossa, attonita, la terra al nunzio sta. Dall'alpa le piramidi, dal manzanar al Reno, di quel sicuro fulmine tenia dietro il baleno. Fu vera gloria? Dice il Manzoni. Come mai Napoleone, l'uomo dei due mondi, tre mondi, quattro mondi, padrone del mondo, ma come mai ce l'ha mandato al Padre Eterno? Sapete che dice il Manzoni? Ce l'ha mandato perché nella figura umana onnipotente tutto il mondo è dominato, l'uomo si rendesse conto dell'onnipotenza di Dio. Ma poi si chiede, questa fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. Sapete che ha detto Napoleone prima di morire? Sono andato a ritrovarlo proprio così. Sentite che bello. Napoleone dice, Alessandro Magno, Cesare, Carlo Magno, io... abbiamo costruito grandi imperi, ma tutti appoggiati su che cosa? Appoggiati sulla forza, sulle armi. Ma tanti secoli fa Gesù diede inizio ad un impero che fu costruito sull'amore e anche al giorno d'oggi vi sono milioni di uomini pronti a morire per lui. Firmato Napoleone. Bellissimo, bellissimo. Che ha fatto st'uomo? Giace in mezzo alla due volte nella polvere, due volte a Waterloo, fu sconfitto in modo definitivo, è andato a morire a Sant'Elena, su quell'isoletta, che fine ha fatto, grande Napoleone. Amici, voi conoscete i gospel, no? I cantori americani, belli. Bene, in un canto di gospel, sentite che dicono, Gesù regnerà dovunque il sole si volge nei suoi viaggi regolari. Il suo regno si stende da sponda a sponda, finché la luna crescerà per non scenarma più. E il coro dell'altro gospel risponde, in Cristo non vi è né est né ovest, in lui non vi è né sud né nord, ma una grande comunione d'amore attraverso l'intero orbe terrestre. L'amore vale la pena costruirlo? Sì. Perché l'amore ha sempre ragione. Perché l'amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo. Ovidio già diceva prima di Cristo: amor omnia vincit, l'amore vince tutte le cose. Ma soprattutto ricordiamo il brano di Sant'Agostino che dice: dimmi qual è la misura dell'amore. E lui ti risponde: la misura dell'amore è, due punti, amare senza misura, ciò che io auguro a me ed auguro a voi.